Hobby e tempo libero. Viaggio oltre le montagne dell'Atlante. Fango, paglia e antenne paraboliche di Claudio D'Ambra. Questa volta scendiamo più a sud, oltre la catena dell'Atlante, fino al confine con l'Algeria. Al di là degli oltre 2000 metri del passo Tizi Intica, il panorama si spoglia e progressivamente inaridisce. La neve e i boschi lasciano posto ad arbusti arsi e spinosi, prima e in seguito a canyon profondi che ricordano con nostalgia di quanto un tempo le acque di fiumi ormai scomparsi erodevano le loro pendici. Quindi il deserto a impoverirsi: rocce, pietre, ciottoli, terra, sabbia. Alla fine, là dove non piove praticamente mai, è proprio come nelle cartoline: dune rosse a perdita d'occhio, una palma solitaria, un cammello accovacciato e un nomade berbero con tanto di turbante azzurro e Ray-Ban scuri a goccia. Il viaggio procede lento e uniforme, variano solo le tonalità dei colori, fino a che d'improvviso, al di là di un'altura, si apre una vallata, lunga e sinuosa, che per un qualche generoso scherzo geologico è riuscita a proteggere un corso d'acqua, a tratti anche consistente, un'oasi. Il termine francese palmerie rende meglio l'idea di una striscia rigogliosa di palme, alberi da frutto, orti e foraggio che costeggia il fiume. Un nastro verde, compatto, che ne asseconda le anse, disegnato con geometrica precisione dalla portata delle canalizzazioni, oltre la capacità idrica, ancora una volta il nulla. Nella migliore delle ipotesi, qui sorge una città, Ouarzazate, Erfoud, Zagora. Nella peggiore, una kasbah, un oxar o solo qualche casa sparsa. La kasbah, originariamente, era un avamposto militare. Oggi può essere anche un ristorante per turisti o un hotel affiliato a una grande catena internazionale, intorno a cui pastori e contadini hanno costruito le loro abitazioni. L'Oxar è un villaggio fortificato, eretto da diversi nuclei familiari, che difendevano così i loro accessi all'acqua dagli attacchi degli Xar vicini. Le ultime sono invece dimore semplici, al nostro occhio anche molto più di umili, spesso temporanee, alloggio stagionale di pastori nomadi. Alcuni elementi accomunano questi, peraltro diversi, sistemi urbanistici. I singoli nuclei abitativi sono di forma cubica, se non piove né tantomeno nevica, a che serve un tetto a punta? E le finestre sono poche e piccole per tenere lontano quanto più possibile sabbia e caldo. I materiali di costruzione sono quelli a disposizione. I materiali di costruzione sono quelli a disposizione: sabbia, paglia, eventualmente pietra, e allora si parla di una tecnica edile detta pisé, o legno di palma, particolarmente flessibile e resistente. Sembrano castelli di sabbia destinati a essere portati via dall'acqua non appena arriva. Inshallah, alcuni complessi con tanto di mura di cinta merlate, torrioni e portali borchiati, altri elementari, minimalisti, quasi l'essenza della casa nei suoi tratti fondamentali. Tutti indistintamente hanno però sul tetto l'antenna parabolica e il decoder con la scheda piratata, che consente la visione di quasi 5.000 canali satellitari da tutto il mondo e in tutte le lingue. Il vecchio e i bambini. Le strade che percorriamo sono una semplice striscia d'asfalto slabbrato, distesa sulla terra nuda, e le automobili, i camion e i pullman ne rivendicano il diritto di passaggio esclusivo. Biciclette e motorini, uomini, donne e bambini a cavallo d'asini o su carretti trainati da asini o ancora a piedi, hanno infatti a loro disposizione un'ampia banchina in terra battuta. A mezza costa, sul gomito di una curva, in un posteggio delimitato soltanto da un paracarro malandato, ci fermiamo. Il colpo d'occhio della vallata e dell'oasi in lontananza da qui è spettacolare. La gente del luogo lo sa e si è organizzata. Un vecchio ha costruito una baracca con la sabbia, la paglia e dei pezzi di lamiera ondulata, che chissà dove è riuscito a recuperare. Sul tetto l'antenna parabolica. Vende geodi, rose del deserto e fossili, cammellini di peluche, monili in argent berber e couscoussiere in terracotta. Le stesse identiche cose che si incontrano in qualsiasi altro angolo di questa porzione di paese. Un cartellone pubblicitario in alluminio della Coca-Cola, appeso a una parete della baracca, funge da insegna del servizio bar, che consiste in un armadio frigorifero al cui interno trovano posto bottiglie di plastica di Coca-Cola, aranciata di un marchio locale, e acqua minerale, ma solo naturale. In fondo una porta di ferro dà accesso al bagno, una turca col secchio per tirare l'acqua a mano. Non siamo in alta stagione, di turisti questo vecchio ne vedrà pochini, specialmente qui, ben oltre le mete dei tour più popolari. Tra un'auto e l'altra, tra un pullman e l'altro, rimane tempo per un bicchiere di tè verde, dolce e bollente, e per una sigaretta, magari una di quelle buone, barattate con un turista in cambio di un braccialettino berbero, seduto davanti alla televisione. Chissà se tra i 5.000 canali a sua disposizione riceve anche Rai 1. E se ha mai osservato quei negozi in cui capitano per caso i personaggi delle soap proprio al momento di una telepromozione. Poi arrivano i bambini. Hanno sentito il nostro fuoristrada a noleggio fermarsi e si sono messi a correre verso di noi dall'Oxar giù nella valle. Il loro turno a scuola evidentemente è in un altro orario, se sono qui a chiedere un'elemosina. Ne incontri a gruppi, omogenei per età, che si spostano a piedi di villaggio in villaggio, da mattina a sera, per andare a scuola. Zainetto di marca taroccato, comprato al mercato sulle spalle, jeans e t-shirt maschietti, vestito tradizionale e foulard a coprire i capelli, quasi tutte le femminucce. Qualche volta anche un grembiulino bianco o blu. Camminano, corrono, si spintonano e si inseguono giocando sul ciglio in terra battuta della nostra strada, fino a che non tagliano dentro in perpendicolare e si inoltrano nel deserto, guidati da piste invisibili a un occhio straniero, fino a scomparire a loro volta dietro un'increspatura dell'orizzonte. Un'antenna parabolica e 5.000 canali attendono a casa anche loro. Chissà se preferiscono i cartoni animati giapponesi o i documentari della BBC. In città a far spese. Il mercato settimanale è come nelle nostre grandi città, che si sposta di piazza in piazza, ma qui ogni giorno si trasferisce in un altro paese e costituisce un forte elemento di aggregazione. Chi vuole vendere e chi deve comprare si dà appuntamento qui. Un piazzale protetto da un basso muro di sabbia impastata è adibito ad accogliere le bancarelle, ma il commercio è attivo anche al di fuori e gli ambulanti seduti a terra, i clienti e molti semplici curiosi creano una strozzatura sulla strada e un conseguente ingorgo, impensabile altrove e altrimenti. Verdure, legumi e spezie arrivano da coltivazioni in zona. La carne con i camion frigorifero dai macelli centrali delle grandi città, mentre abbigliamento e casalinghi portano spesso l'etichetta Made in China. Lungo la strada che attraversa il paese dove si tiene il mercato, l'unica esistente che permette di accedervi e di lasciarlo, è intenso il viavai della gente. Un pastore porta sulle spalle un capretto che ti segue e ti passa rumorosamente accanto incuriosito, con gli occhi spalancati e le pupille a fessura, sollevando il capo. Un camion ci incrocia stracarico di foraggio, tanto che non basta entrambi farsi da parte sulla banchina per evitare quasi di fermarsi una volta fianco a fianco. Il carico fuoriesce dal cassone telonato e i legacci trattengono a malapena quanto stivato sul tetto, che deborda fin sul parabrezza davanti al guidatore. Sembra un enorme covone con le ruote che sobbalza pericolosamente ogni buca e ondeggia ogni curva. Una bambina, calzoncini corti, camicetta graziosa e piedi scalzi, attraversa la strada. È stata al pozzo e porta a casa due taniche d'acqua. Due ragazzi vestiti all'occidentale camminano mano nella mano. Uno regge un sacchetto di plastica nero, l'unico tipo di shopper che ti danno qui, che tu sia stato in una farmacia, in un negozio di alimentari della cooperativa o nella piazza del mercato. Non è una coppia equivoca, sono solo due amici e chiunque abbia a che fare con noi occidentali, guida, accompagnatore o concierge dell'hotel che sia, è ormai stanco di giustificargli ogni volta e non trattiene più di un po' di fastidio nella voce. Una famiglia, padre alla guida, figlio maggiore in piedi tra le sue braccia, madre seduta dietro e in mezzo stretta tra i corpi dei due genitori, la sorellina più piccola, rientra a bordo di una motobecanda a 100 cc che arranca sbuffando fumo bianco dalla marmitta. Tutti torneranno a casa questa sera, chi con il cassone del proprio camion o i basti di verdure e legumi svuotati, chi con il sacchetto nero pieno di carne e datteri per la cena. chi con un capretto in meno nel recinto, ma chissà cosa di più necessario con sé. Chi a piedi, chi sul ciclomotore, chi a cavallo del mulo o sul carro, tutti torneranno alla loro casa di fango e paglia con l'antenna parabolica e 5.000 canali da tutto il mondo, CNN e Al Jazeera, per vedersi Bush vincere le elezioni o lo spot pubblicitario che promette un Ramadan più generoso con le offerte LG Electronics. Berberi e arabi. Più avanti entriamo in una città. Intorno alla Medina si è sviluppata la parte moderna che ovunque ha lo stesso aspetto. Case a due piani che si affacciano tutte sulla strada in due sole file disordinate, una al di qua e una al di là. Appena dietro sempre il nulla. Al piano terra, sotto il porticato, i garage sono stati convertiti in laboratorio artigiano, macelleria, panettiere, caffè, farmacia. Al primo piano, grate in ferro battute alle finestre proteggono invece la privacy di chi vi abita. Sul tetto, spesso calpestabile e limitato da un parapetto in muratura, ancora antenne paraboliche, tante quante sono gli appartamenti e le famiglie. Si può costruire solo con il colore che contraddistingue la zona, o per meglio dire con la tonalità di rosso che contraddistingue la zona, e poi eventualmente tinteggiare la facciata a calce. Maggiore libertà è concessa solo per quanto riguarda le porte e le saracinesche dei negozi garage. La strada che si allarga, la presenza di un incrocio, una rotonda, un semaforo e marciapiedi lastricati sono indice di una maggiore importanza e di una conseguente maggiore ricchezza di tutto il paese. Ma una piazza con la moschea e un edificio pubblico con le bandiere che sventolano sulla facciata, spesso proprio una scuola, comunque non mancano mai. Fatta eccezione per le ore più calde della giornata, la vita si svolge all'aperto, nei campi o davanti al proprio laboratorio artigiano, ai tavoli del bar o distesi a terra all'ombra di un muretto. Le donne, quasi mai sfaccendate, attraversano la città per recarsi al lavoro o a fare compere. Anche qui sono a piedi, a cavallo del mulo o sui carri trainati da un cavallo che quasi ovunque costituiscono il servizio di trasporto collettivo fino ai margini della città. In queste valli convivono sostanzialmente due razze, quella indigena berbera e quella araba arrivata con le conquiste. E se negli uomini le differenze sono difficili da cogliere dalla distanza, per le donne tutto è più semplice. Vestite di nero, capo e volto coperto sino a lasciar fuori anche solo un occhio, sono le donne arabe. A volto e spesso anche capo scoperto, avvolto in un mantello colorato e sgargiante, come un sari indiano, sono invece le donne berbere. Le più anziane portano ancora evidenti sulla pelle del viso, delle braccia e delle mani i tatuaggi rituali che ne identificano la discendenza e marcano le tappe fondamentali del loro sviluppo, in un articolato linguaggio simbolico. Il velo che copre teste e volti non è un cappuccio, ma un foulard da indossare seguendo mosse arcaiche e che, come un sipario, può aprirsi davanti ad amiche e parenti o chiudersi all'arrivo dello straniero. Raramente è fermato, più spesso è semplicemente trattenuto con le mani sotto il mento o con i denti se queste dovessero essere impegnate. Il chador, legato dietro le orecchie, spesso è calato sotto il naso e copre solo la bocca. La lunga tunica nera ondeggia obliqua proprio a causa del braccio destro piegato sotto per permettere alla mano di bloccare il velo e conferisce una sinuosità insolita alla figura che cammina. È un dondolio sensuale, talvolta eccitante, accompagna occhi scuri e sguardi profondi, disegnati con il kajal, che sfuggono da sotto il velo. A sera siamo tutti a casa, noi nella nostra stanza d'albergo davanti alla televisione. Melody Hits trasmette video musicali di artisti locali che imitano nei modi e nelle forme i modelli europei e americani. Tentando di conservare una parvenza, uno stile arabo mischiato occidente a oriente, con risultati che ci fanno sorridere di tenerezza. Così anche queste ragazze ora sanno che cosa desiderare, le loro mamme che cosa temere e i loro padri che cosa detestare. Per quanto in una camera d'albergo e in una terra straniera, mi sento a casa.